Prof.
Sì.
Sa che oggi non ha una bella cera?
Io fossi... Sì, mi capita spesso.
Proprio perché le capita spesso, fossi in lei, stipulerei una polizza vita in mio favore, non si sa mai.
Ah, cioè, io la faccio una polizza vita a favore tuo,
e certo.
Come beneficiario. I miei figli, scusa.
Ho capito, ma è un bel gesto. I suoi figli avranno comunque l'eredità.
Non c'è nulla.
Bravo.
No, veramente. Ci sono un po' di polizze vite, non la mia insaputa.
Dopodiché estragga le mani da sotto il tavolo e le tolga dalle parti nobili.
Non è nel mio stile, ma, non lo
no, faccio. No, certo, non è nel suo stile, però la scaramanzia non è mai abbastanza.
No, sei tu che hai messo nelle parti nobili.
Ma no, io sono beneficiario, che me frega. No, la cera è sua.
Parlarne è sempre,
D'altra parte. Però, insomma, è meglio essere prudenti, guardare al futuro, sancire anche dal punto di vista simbolico la bellezza di un'amicizia, di una relazione professionale che dura nel tempo, ormai da tanti anni, che un giorno chissà potrebbe anche concludersi.
Se ti prendi cura anche dei miei figli, si può fare.
Ma tranquillo, sa che io con i suoi figli ho un ottimo rapporto, per cui... Vabbè, ne parli. Grazie comunque.
Prego,
lo apprezzo.
Volentieri.
Lo apprezzo molto. Bentornato, professor Di Stefano, finché ci siamo. Benvenuto.
Grazie.
Riestragga le mani cortesemente.
Non ce le ho, non le ho mai messe.
Vabbè. Comunque,
gli ascoltatori secondo me si fidano di quello che dico, quindi...
Sì, credo anch'io che se debbano scegliere se fidarsi di lei o fidarsi di me... almeno al 99% si fidano di lei. I miei figli si fidano di me e tutto il resto del mondo si fida di lei. Una consapevolezza amara che però ho imparato ad accettare. Senta, prima di cominciare con la sua cartucciera di breaking news, mi consenta di fare una piccola postilla di rassegna stampa, perché oggi sulla home page della Stampa di Torino è veramente gattomania.
Oh madonna.
Lei allora, innanzitutto oggi in esclusiva la Stampa propone il gatto più paziente del mondo, accompagnato dal gatto bagnino che tenta di salvare la sua padrona nella vasca da bagno, e chiude con il gatto che cammina come un canguro.
Il gatto più paziente è per caso uno dei tuoi?
No, è il gatto più
paziente. Però potrebbe concorrere, no?
Sì, indubbiamente è morto il gatto.
È morto, ecco, non ero conoscente.
Appunto. Tra l'altro non ha fatto nemmeno una polizza vita
al gatto
che mi beneficiasse. Comunque, visto che dove c'è gatto c'è click, questa tripletta della Stampa di oggi lo insegna, come lei insegna la storia anche dei gattini su Facebook, anche noi cerchiamo di inserire degli elementi felini oggi all'interno della trasmissione per guadagnare consenso, share e ascolto. Quindi ogni tanto qua e là, se mi vuole inserire un classico miau, delle dolci fusa oppure una soffiata da gattaccio rognoso, secondo me questo ci fa guadagnare in termini di...
Va bene? Ok.
Cosa sceglie?
Non lo so, le fusa in radio mi sembra un po' complicate. La vedo un po' con...
Però secondo me illanguidisce le ascoltatrici. Ma cominciamo subito dalla prima breaking news. Arriva proprio in questo momento, c'è scazzo tra il CEO di Uber e Donald Trump. Perché ha preso il taxi Trump?
No, perché a causa di una improvvida decisione di far parte del staff di advisor economico del presidente, è scattata una campagna virale molto pesante nei confronti di Uber, dallo slogan, dall'hashtag delete Uber, quindi cancellare l'account di Uber, e questo ha portato nel corso della serata di ieri, quindi della nostra notte, all'annuncio con una email a tutti i dipendenti, poi pubblicata su Twitter, che Travis Kalanick, che è l'amministratore delegato di Uber, si è dimesso dall'advisory board di Trump, si è dimesso per ammissione dello stesso Kalanick, perché non condivide le posizioni e l'ordine esecutivo del presidente sui temi dell'immigrazione, e quindi anche per effetto di questa campagna Uber non ha voluto dire quanti account sono stati cancellati, ma evidentemente ha risentito pesantemente di questo impatto e ha scelto di uscire dall'advisory della presidenza degli Stati Uniti.
Chi invece resta saldo al suo posto e cerca in qualche modo di barcamenarsi tra le pressioni che arrivano da Roma e quelle che arrivano da Bruxelles, e il ministro dell'economia Padoan, che a questo punto si trova a dover gestire questa benedetta e necessaria e credo inderogabile correzione dello 0,2%.
Ecco, viene da domandarsi, ma chi gliel'ha fatto fare a Padoan di camminare sempre sul filo del rasoio, di metterci la faccia e prendere i ceffoni, questa volta più che legittimi, secondo me Padoan se li è andati a cercare, ma non da oggi, già precedentemente con alcuni pezzi della manovra economica che hanno prodotto i conti attuali. Ricordiamo in particolare che la Commissione aveva contestato duramente a suo tempo la decisione del governo Renzi di cancellare l'imposta sulla prima casa per le conseguenze sia sui conti sia sul effetti di sperequazione, secondo la Commissione, che produceva. E adesso, dopo aver fatto la voce grossa, Padoan ieri in Parlamento ha sostanzialmente ammesso che è necessario l'aggiustamento, che in realtà chiamasi così la manovra aggiuntiva, da almeno 3,2 miliardi. Entro il mese di aprile dovrà trasformarsi in vero e proprio provvedimento, perché Bruxelles sta facendo pressione, credo più che per lo 0,2%, perché si sente un po' presa per i fondelli dal governo italiano. E all'orizzonte però il problema vero, quello più delicato, non è tanto il rispetto di questo 0,2% e ritrovare questi 3,4 miliardi che Padoan ha cercato di individuare, ma è ovviamente la questione del debito.
E infatti adesso arriviamo al debito. Intanto, alla fine, come li caccia fuori questi 3,2 miliardi?
Ma sostanzialmente 900 milioni vengono da un taglio della spesa, in particolare, secondo quanto ha detto Padoan, attraverso l'incremento dell'adozione dei sistemi di acquisti centralizzati della pubblica amministrazione. La settimana scorsa era stata molto strombazzata la storia delle siringhe che costano uguali da Trento a Palermo, insomma su quella linea ci dovrebbero essere circa 900 milioni di risparmi nei consumi della PA. Un miliardo dovrebbe arrivare dalla lotta all'evasione, ma poi sentiremo il professor Santoro se è credibile questo miliardo, in particolare la lotta all'evasione dell'IVA.
Il professor Santoro dedicherà, credo, 10 minuti del suo intervento alla rimonta da meno 25 dell'Olimpia di ieri sera, e poi due minuti.
Speriamo che sia l'opposto, perché comunque la lotta all'evasione un miliardo, poi le buone e sempre utili accise non mancano mai, quindi tabacchi, carburanti, eccetera. Ricordiamo che già oggi mediamente dalle accise arrivano 25 miliardi di euro di incassi, ma sono quelle più indolori dal punto di vista anche dell'impatto economico, perché aumentare le accise per esempio sui carburanti ha un effetto inflazionistico, ed essendo noi in deflazione, alla fine il gioco, come dire, un po' perverso e assurdo del sistema economico fa sì che aumentare le accise sui carburanti, quindi aumentare la spesa sui carburanti, far incassare lo Stato, alla fine può avere un effetto positivo sul PIL in termini di incremento, anche se appunto non reale ma indotto, dell'indice di riferimento, che è poi indispensabile sia per calcolare l'indebitamento, diciamo, della spesa corrente, sia lo stock del debito.
Dopodiché, come già accennavo, una cosa è la toppa, un'altra cosa invece è la questione strutturale del debito. 133% e soprattutto un orizzonte che dice che il rapporto debito-PIL dovrebbe scendere di 8 punti percentuali in 3 anni nella lettera di
Bruxelles. 8 punti percentuali in 3 anni, questo è quello che ha sostenuto e sostiene il MEF. Quindi si dovrebbe andare sostanzialmente da 132-133 al 123,5% del 2020. Queste sono le ipotesi avanzate dal MEF. Ricordiamo che il MEF, da questo punto di vista, certo c'è stata la crisi, ma non solo, ha mancato tutti gli obiettivi relativi all'andamento del rapporto debito-PIL. E qui diventa il nodo vero su cui probabilmente ci sarà il confronto, non oggi ma dopo le elezioni tedesche, dopo le elezioni francesi e dopo le elezioni italiane ci sarà il vero confronto inevitabile tra Bruxelles e l'Italia, cioè come intaccare questa enorme massa di oltre 2.000 miliardi di debito pubblico. E qui ritorna per l'ennesima volta, se ne è vista traccia molto forte in questi giorni a Berlino, ritorna l'ipotesi della patrimoniale che forse potrebbe essere addirittura imposta da Bruxelles. Di qui il timore di Padoan sulla procedura di infrazione per indebitamento, che è una
sarebbe
l'anticamera di provvedimenti decisi da fuori, insomma.
E per sintetizzare il tutto, siccome chiedono di far scendere di 8 punti percentuali il debito, nessuno lo vuole fare per non veder scendere la propria percentuale elettorale di 8 punti percentuali in 3 anni. Intanto, uscendo dal ristretto contesto dei conti di casa nostra, prende forma la Bad Bank europea, che potrebbe rilevare i crediti non performati delle banche.
Sì, che è strettamente
connessa. Ma sono anni che sta prendendo forma
la Bad Bank. No, della Bad Bank europea se ne è parlato solo negli ultimi tempi e sta prendendo forma davvero solo in quest'ultima settimana su iniziativa dell'Agenzia Europea dell'EBA, l'Agenzia Europea Bancaria, ma soprattutto sul fatto che si è schierato a favore di questa ipotesi il presidente dell'ESM, che sarebbe sostanzialmente il fondo di stabilità, il fondo salva stati, salva banche. Ci sono tutte le ragioni, anche dal punto di vista di mercato, per un'operazione di questo tipo, che non riguarderebbe ovviamente solo l'Italia. Si ipotizza che complessivamente questo organismo, una sorta di società di gestione del risparmio, dovrebbe raccogliere circa 1.000 miliardi di NPL, cioè di crediti non performanti, raccolti in tutta Europa. La maggior parte arrivano dall'Italia, perché l'Italia ha 276 miliardi, è pari al 16.4 del totale.
Siamo primi, siamo in testa per valore assoluto.
Siamo in testa per
la leadership,
che non è propriamente una cosa di cui andare fieri. In realtà quelli che stanno peggio in rapporto al totale dei crediti sono, ma questo era noto, Cipro, che però la cifra qui è piccola, 21 miliardi, certo in un contesto come quello di Cipro, e la Grecia con 115 miliardi, rispettivamente 47.4 e 46.9 in percentuali sui crediti, quindi è come dire che metà dei crediti erogati sono ormai in difficoltà.
Scusa, noi che siamo in testa per valore assoluto con 276 miliardi,
16.4, okay. Noi abbiamo però la percentuale peggiore, diciamo, tra i grandi paesi. Peggio di noi fa, tra quelli diciamo dell'area euro importanti, peggio di noi fa solo il Portogallo con il 19,7%, e subito dopo l'Italia c'è l'Irlanda con il 14,6%.
Però noi abbiamo il gatto che cammina come un canguro, i tedeschi non ce l'hanno.
E noi abbiamo il gatto che cammina come un canguro, no. Se tu dici che questo ci consola.
Non pesa a livello internazionale.
Non credo.
È un peccato, perché è il gatto.
Comunque la rilevanza di questo nodo, che poi è quello che dovrebbe finire un po' al centro della commissione d'inchiesta sul sistema creditizio, la rilevanza di questo nodo ha delle implicazioni molto consistenti sull'andamento economico. Parte dell'andamento piatto del PIL, o comunque della crescita che non c'è del PIL italiano, è sicuramente riconducibile ai nodi legati ai crediti non performanti, come poi abbiamo approfondito anche nel prossimo numero di Valori, per chi vuole, per chi è interessato. È dedicato quasi integralmente il servizio di copertina a questa tematica, insomma.
A proposito di banche, c'è Deutsche Bank che segna un altro rosso, ed è un bel rosso, da 1,4 miliardi di euro, anche a causa delle spese legali che ha sostenuto solo nell'ultimo trimestre.
Sì, è proprio di ieri il bilancio, l'ultima trimestrale del 2016, e quindi secondo anno di rosso per Deutsche Bank. Il maggiore istituto bancario tedesco chiude il 2016 con una perdita di 1,4 miliardi di euro, superiore alle previsioni degli analisti ma inferiore ai 6,8 miliardi di euro di perdita del 2015. Solo nel quarto trimestre Deutsche ha registrato perdite per 1,9 miliardi dovuti a 1,6 miliardi di oneri legati alle vicende legali, come è noto, i contenziosi legali, e 1 miliardo per la svalutazione relativa alla compagnia assicurativa Abbey Life. Deutsche, che proprio ieri, e questa invece è una notizia di altra natura ma comunque significativa, ha annunciato che uscirà dal finanziamento delle centrali a carbone definitivamente, quindi un altro segnale del grande movimento che si sta creando a livello complessivo per quanto riguarda l'andamento degli investimenti nel comparto energetico.
Abbiamo un minuto prima del stacco pubblicitario e andiamo per un attimo a Londra. Due giorni fa c'è stato il voto del Parlamento su Brexit e Londra ha rivisto al rialzo le previsioni di crescita ed è prima anche per i banchieri milionari. Hai visto sta Brexit?
Ma questo con la Brexit
c'entra una mazza.
C'entra relativamente poco. Stiamo parlando ovviamente dei compensi dei banchieri che hanno guadagnato più di 1 milione di euro. Quelli che hanno guadagnato più di 1 milione di euro sono aumentati del 33%, più di un terzo ha superato 1 milione di euro. L'80% sono di questi signori residenti a Londra, sono remunerati in sterline e per questo hanno beneficiato sulla divisa britannica e anche sul fisco inglese. Complessivamente i banchieri più ricchi sono 4.133 in Gran Bretagna, 174 in Italia e poi progressivamente scendono sempre di più a livello di tutti i paesi europei. Banchieri più ricchi vuol dire banchieri con compensi milionari.
Chiudiamo il capitolo banche perché tra poco andiamo in stacco pubblicitario e poi ritorneremo con il professor Santoro sul tema sull'aspetto specifico della lotta all'evasione per finanziare le richieste di Bruxelles. Dicevo, chiudiamo il capitolo banche con, visto che ne abbiamo fatto accenno a proposito di Deutsche Bank, con le spese legali che invece deve sostenere Unicredit, che sono tutt'altro che irrilevanti.
Infatti da prospetto, tra le tante cose che hanno sorpreso del prospetto per l'aumento di capitale che parte lunedì di Unicredit, l'aumento capitale da ben appunto 13 miliardi, una delle cose che ha sorpreso di più è la somma complessiva dei contenziosi legali che sono iscritti appunto nel conto di Unicredit. Si parla di 12,8 miliardi di euro, non c'è una specifica definizione di cosa si tratta, quali sono questi contenziosi legali aperti. Quello che è curioso e che forse diventerà difficile da sostenere a lungo periodo è l'incidenza degli accantonamenti rispetto a questi contenziosi legali, che è pari a soli 600 milioni e che evidentemente sembra una cifra nettamente insufficiente rispetto all'ammontare complessivo dei contenziosi aperti per la banca del grattacielo di Piazza Gaia Ulenti.
Sono le 8:58:37 per gli amanti della precisione, tra poco la pubblicità, ma intanto una notizia dell'ultima ora: ha sbottato Lupi, professor Di Stefano.
Ah sì?
Ricorda Lupi?
Ma Lupi, l'ex ministro,
sì,
Maurizietto.
Sì, sì. Maurizietto ha sbottato, ha detto basta con queste scene lesbo in televisione perché ci sono due donne che si sono baciate nella serie TV I Bastardi di Pizzo Falcone, è ora di finirla. Troppe scene lesbiche, omosessuali gratuite, allora per far arrabbiare Lupi provochiamolo anche noi, professor Di Stefano.
Cioè facciamo
baciami Andrea.
Cos'era? Ma che
bacio triste era.
Vabbè,
ma ci mette un po' di passione.
Ma cavolo, ma sono le 9 del mattino.
Ma ho capito, ma è per far arrabbiare Lupi.
Vabbè, anche se è per far arrabbiare Lupi, non è che posso
mica ci deve credere.
Mica sono un attore.
Vabbè, mi intesti una polizza vita,
va, è meglio.
È meglio a tutti i punti di vista.